Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieto di presentarvi.
Due di denari.
Conducono l'aedo dell'enorme tributi Mauro Meazza e la musa dell'etere finanziario Deborah Rosciani.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Qua la vita Paperopoli è un gran ballo, corri voli in aeroplano, ma che sballo, storie di paperi.
Allora, non vorremmo essere irrispettosi, ma qua il punto della situazione è che di miliardari e di paperoni in giro per il mondo ce ne sono tanti e la quota continua a crescere come quota e anche come patrimoni, caro Mauro, però purtroppo io e te non ci siamo, ma...
Beh, questo però non è detto, la classifica...
Perché non hai voluto il bitcoin, vedi? Perché se tu l'avessi comprato quando io te l'ho detto...
Può darsi anche che questo report della UBS, l'UBS Billionaire Ambitions Report, sia incompleto. Io potrei esserci e non essere stato considerato.
Allora, 2500 miliardari nelle Americhe, in Europa, Medio Oriente, Africa e nell'Asia Pacifico, e potresti essere il 2500 2 miliardi e 500, non so neanche come si dica.
2500 miliardari, io potrei essere il 1501esimo.
Il più uno. Vabbè.
Comunque, questo soprattutto ci fa cogliere anche come effettivamente negli ultimi 10 anni, perché questo riferisce appunto questo report di UBS, i miliardari abbiano potuto cavalcare le performance, gli andamenti dei listini che sono stati molto, molto consistenti, in particolare negli ultimissimi anni più che negli ultimi 10. Si calcola che il loro patrimonio complessivo sia aumentato del 121%, passando da 6.300 miliardi di dollari a 14.000. Adesso io comincio ad avere un po' di vertigini, ma
sì.
Insomma, il numero preciso dei miliardari è 2.682, con me 2.683,
esatto.
Magari.
10 anni fa erano 1.757. Ce ne fosse uno che viene a farmi la corte per sposarmi, ma qua non si capisce. Che brutte persone però che sono questi
miliardari.
Ma anche
una miliardaria, volendo, non è che tutto si può ragionare.
Andiamo
comunque
un po' per collocamento geografico. Quelli statunitensi, per esempio, insomma, immaginiamo peraltro che i grandi manager delle big tech siano tra loro, quanti sono e quanta ricchezza hanno accumulato?
Allora, sono quelli che hanno accumulato più ricchezza in tutto il mondo. Quelle del tech, come ci ha ricordato, sono quelli che l'hanno accumulata più rapidamente. E invece
se la passano male i cinesi.
I cinesi, diciamo, non sono cresciuti così tanto come gli statunitensi. Tra l'altro è interessante parlare di questo nomadismo del miliardario.
Ah, ecco.
Sì, perché si pare che siano una platea che si trasferisce con una certa frequenza. In 176 dei loro 2682 hanno cambiato residenza dal 2020. Però la cosa più interessante, Deborah, è vero che tu dici potresti trovare uno spasimante miliardario. Però anche essere erede di un miliardario non è male.
Me lo dovrei sposare, però vabbè, sempre il problema è sempre quello, non averlo a portata di mano. Ma perché è importante la questione
ereditaria? È importante
ereditaria?
Perché hanno calcolato sempre in questo report che gli eredi dei miliardari, che sono oramai i boomers, insomma, come chi vi sta parlando, boomers nel senso non miliardario, e le iniziative filantropiche che sono destinate a ricevere, diciamo così, il passaggio di testimone, il passaggio di patrimonio, dovrebbero avere 6.300 miliardi di dollari circa nei prossimi 15 anni. È una stima anche già più alta rispetto a quella che era stata fatta nel 2023.
Molto bene, allora noi abbiamo dato solo le cosiddette highlights di questo rapporto, sarebbe interessante andarlo ad indagare meglio, poi ce lo leggiamo con calma e condivideremo con voi nei prossimi giorni qualche ulteriore dettaglio di questo divertente, interessante rapporto. Chissà che cosa ne pensa l'ospite che è venuto a trovarci quest'oggi in studio. Salutiamo Pietro Poletto, presidente dell'AIAF, l'associazione italiana per l'analisi finanziaria. Benvenuto, grazie.
Grazie, buongiorno a voi.
Lo vedo perplesso.
Perché magari lui è il più due, anzi insieme a te.
Saremmo entrambi nella classifica, ma non siamo stati considerati.
Questa strana coincidenza che è venuta a trovarci proprio oggi nella giornata in cui è stato diffuso il rapporto UBS.
Ma chi può dirlo, insomma. Non so.
Ricchezza finanziaria, comunque in Italia ce n'è molta, lo sappiamo, anche come risparmio appunto collocato tra le famiglie italiane. Continuiamo a parlare di stock enormi, ma di patrimonio patrimoni gestiti non ottimamente, lei ci porta una visione diversa rispetto a questo tema?
No, assolutamente no. Ahimè, questo è un tema storico, atavico del paese, dove la cultura finanziaria, l'educazione finanziaria è a livelli molto bassi. Come sapete, c'è stato anche un recente report dell'OCSE, dove in una classifica da 0 a 100 noi ci posizioniamo a 53, con una media dei paesi OCSE che è a 63, la Germania è a 78. Come dire, siamo davanti alla Cambogia e allo Yemen, per cui diciamo che di strada da fare ne abbiamo molta, insomma, no?
E infatti noi, peraltro, in apertura di puntata oggi commenteremo anche i risultati di un'altra indagine, l'ultima della Consob. La Consob è stata molto prolifica nel mese dell'educazione finanziaria. Quest'ultima, che commenteremo stamattina, è stata diffusa proprio lunedì 2 dicembre sul tema del cosiddetto risparmio fai da te, che in realtà è il risparmio amministrato dagli intermediari per conto appunto della clientela retail. Ne emerge l'identikit di un risparmiatore prudente che tende ad allocare i suoi soldi prevalentemente in fondi comuni di investimento e in titoli di Stato, e manifestano, Mauro, una spiccata avversione al rischio. Con chi ne parliamo stamattina?
Ne parliamo con Francesco Adria, che è della divisione intermediari della Commissione per le società e la borsa, cioè la Consob. E se volete interloquire con noi, non di miliardari, oggi parliamo insomma dei soldi di tutti quanti, ne parliamo sia stamattina che sia oggi pomeriggio, perché come sapete oggi pomeriggio dalle 3 alle 5 avremo questa tavola rotonda digitale dedicata a investimenti nel 2025, che anno si prospetta, quali settori, quali ambiti potrebbero essere più interessanti o meno interessanti. Potete ancora iscrivervi, tra l'altro andate sul sito di Radio 24, ho detto che è gratuito seguire la tavola rotonda?
Tu l'hai detto tante volte in questi giorni, ma secondo me rimarcarlo non fa male, perché se ci fosse un'ultima resistenza rispetto alla partecipazione, perché le persone immaginano che poi gli facciamo firmare, che ne so, qualche contratto di investimento,
no.
Non succede niente di tutto questo a Radio 24.
Allora, e per questa mattina 800 24 00 24, numero verde, così potete intervenire in diretta con noi, con il nostro esperto, con il nostro ospite in studio, oppure 349 238 6666 per messaggi SMS e WhatsApp. Qualche ascoltatore interviene dicendo: e i poveri come vanno? Guardate, stiamo realizzando con INAP un podcast, già ci sono un paio di puntate a disposizione. Uno dei temi delle puntate, una delle puntate del podcast sarà proprio analizzare il legame tra lavoro povero e nuovi o vecchi poveri, perché soprattutto nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese, c'è un problema di mala distribuzione delle ricchezze, delle risorse,
che è un problema naturalmente, come sappiamo bene, mondiale. Prima di tutto questo però, prima di salutare i nostri ospiti, abbiamo anche un rapido giornale radio del risparmio.
Ciao Miazza, ciao Deborina.
Sì, che bello, che moderno scaricare la patente, la tessera sanitaria sull'app, a esibirla ai funzionari, le forze dell'ordine. No. Carta canta, altro che digitale.
E invece il portafoglio digitale ieri ha avuto, nella partenza ufficiale dell'operazione del Digital Wallet, appunto, ha avuto un boom di adesioni e sottoscrizioni, non saprei neanche come definire l'operatività appunto personale sull'attivazione l'attivazione sull'app Io.
Sì, dal punto che, come riferiamo anche sul Sole 24 Ore di oggi, ci sono stati dei momenti anche di blocco dell'app, cioè non si riusciva a scaricarla, non si riusciva ad aggiornarla.
No, poi non era un data breach.
No, perché in realtà era soltanto un blocco dovuto al fatto che c'erano addirittura fino a 1500 attivazioni ogni minuto,
simultanee.
E quindi il sistema tendeva a rallentare per gestirle tutte. Poi però le cose si sono stabilizzate, qualche ascoltatore ha scritto anche a noi che aveva difficoltà, poi queste difficoltà risultano rientrate. Se così non fosse, c'è sempre il nostro numero per i WhatsApp, 349 238 6666. Sono stati caricati solo a partire dalle 9 nella mattinata 230.000 IT wallet, e nel primo pomeriggio si era 400.000, quindi diciamo che la cosa di digitalizzare i documenti parliamo della patente, parliamo della tessera sanitaria, della carta per la disabilità, ecco, è piaciuta, ha incontrato il favore del pubblico.
Al punto che ieri pomeriggio le attivazioni erano già intorno alle 400.000 in questa operazione che è stata scaglionata in più fasi, ma vogliamo anche ribadire agli ascoltatori, come quello che ci ha mandato il messaggio, che non ne vogliono sapere, che non è un obbligo,
non è obbligatorio,
è una facoltà, un'opportunità, potete continuare a portare con voi la tradizionale patente, la tessera sanitaria e per chi ha la necessità la tessera europea appunto di, per la disabilità.
Lo dico io o lo dici tu?
Dillo tu, poi io dico perché.
Allora, va bene, il Bitcoin ha superato la soglia che si attendeva, vedo che anche Pietro Poletto annuisce. È andato oltre i $100,000, lo aspettavamo da giorni in realtà, sappiamo che questo dovrebbe essere dovuto alle attese che si sono generate in vista di quello che ha promesso e che ha dichiarato il neopresidente degli Stati Uniti, Donald Trump.
Soprattutto ieri è stato festeggiato è stata festeggiata la notizia della nomina dell'indicazione del nuovo presidente della SEC, la Security and Exchange Commission, la Consob americana, chiamiamola così, perché appunto Trump ha individuato nella persona di Paul Hawkins il nuovo capo della vigilanza sui mercati finanziari, una persona che è considerata fan delle criptovalute, al contrario di Gary Gensler, che per anni ha guidato la SEC e che qualche giorno fa aveva detto: io mi dimetto dal mio incarico, proprio il 20 gennaio uscirò di scena ufficialmente. Il 20 gennaio sappiamo che è la giornata dell'insediamento del nuovo presidente americano, quindi un atto molto esplicito rispetto a quello che pensa sulla nuova amministrazione. Lui per anni ha invece combattuto fortemente l'industria delle criptovalute e quindi
non era un fan, insomma, del
direi
Bitcoin.
Proprio di no, ecco. E quindi ecco quello che succede, che la criptovaluta vola e gli ascoltatori ghignano prendendosi gioco di me in particolar modo.
I tifosi, diciamo, perché
me ne faccio una ragione, io convivo serenamente.
Poletto, lei lo saprà benissimo, ma effettivamente tutte le volte che noi evochiamo il tema criptovalute e Bitcoin si scatenano gli ultra dell'una e dell'altra curva, cioè coloro che ci danno dei passatisti e coloro che invece dicono: no, per carità, mostrate il crocefisso, vestitevi con un collare d'aglio per allontanare queste tentazioni.
Io direi che sarebbe più utile parlare di economia reale, no? Di asset reali su cui si possono fare ragionamenti, su qualcosa che non è regolato, non è normato, dove c'è una chiara evidente spinta speculativa, evidentemente poi ha un rischio di una deriva che difficilmente è prevedibile, per cui specialmente in ambito investitori privati considero un asset molto rischioso.
E guardi, questo è esattamente il nostro cruccio, lei ha espresso qual è appunto la posizione di Deborah e mia a questo proposito. Volete sperimentare queste criptovalute, questa novità, va bene, ma sappiate che non ci sono reti di protezione, non ci sono paracadute e lo strumento è puramente speculativo, quindi fatevi i vostri conti.
Tra l'altro tra un po' avremo un funzionario della Consob con noi, ma proprio qualche settimana fa nel corso di un evento a Roma io c'ero, il commissario della Consob Federico Cornelli ha detto: poi se vi create qualche disastro con i vostri soldi, che non veniate a chiedere appunto un risarcimento, un rimborso, perché in questo caso non è possibile, come è accaduto in passato quando sono stati creati anche degli strumenti come il FIR, il fondo appunto per gli indennizi per chi però aveva in portafoglio le obbligazioni bancarie o le azioni bancarie appunto non quotate. Chiusa parentesi, la Digital Roundtable l'hai ricordata,
l'hai detto che è gratis
dalle 15 alle 17, una bussola per investire. Vi aspettiamo in tanti, siamo sui 1000 iscritti, quindi ci fa molto piacere, perché avevamo l'obiettivo di superare questa soglia e a quanto pare ci siamo riusciti. Andiamo al primo tema. Sì?
Volevo dire, non abbiamo chiesto al dottor Poletto se ha già con sé l'agenda 2025 del Sole 24 Ore.
Ce l'ha, perché io
assolutamente sì.
Perché gliel'ho regalata io.
Direi che l'unico motivo per cui sono venuto in trasmissione
è ritirare l'agenda,
esatto,
2025
fisicamente
del Sole 24 Ore.
In trasmissione.
Beh, comunque se voi non potete raggiungerci qui per ritirarla, la trovate in libreria, forse ancora in edicola, oppure andate su Shopping 24, sulle piattaforme che appunto vendono libri online, e potete prenotarla da lì.
Investire informati.
Anch'io faccio parte del boom di attivazione sul portafoglio digitale, però sto aspettando la motorizzazione che ci carica la patente, Deborah.
Ma a me è venuto, cioè io non appena ho fatto l'operazione il caricamento è avvenuto immediatamente.
Allora io che sono un early adopter, perché sono
non
stato premiato
con questa cosa, ecco.
Questa cosa qui veramente mi inorgoglisce tantissimo,
ecco.
E anche io ho dovuto aspettare una mezza giornata, perché
ma
la motorizzazione
prego.
Sì, si prende un certo lasso di tempo, uno segnala la sua volontà di caricare la patente, ma la motorizzazione si prende un certo lasso di tempo per fare le sue verifiche e dopodiché uno la trova sbloccata.
Nel
magari
mio caso è avvenuto tutto nel giro di qualche istante.
Beh, perché quindi, sei raccomandata, perché
sono
lagnata con le alte sfere, quindi
sono un'ottima conducente di auto. Allora, è un risparmiatore prudente, l'abbiamo detto prima, che tende ad allocare il suo risparmio prevalentemente in fondi comuni di investimento e in titoli di Stato. Ha una spiccata avversione per il rischio, cerca di evitare gli strumenti finanziari complessi, quelli illiquidi, poi magari daremo anche una definizione per chi non è a conoscenza di questo strumento di investimento illiquido, che caratteristiche ha, che cos'è. Nella maggior parte dei casi si muove seguendo i consigli della banca e non pare preoccupato dai conflitti di interesse che possono condizionare l'attività di consulenza dell'intermediario di fiducia. Questo è l'identikit che risulta dall'ultima indagine della Consob sul cosiddetto risparmio fai da te, che significa risparmiare sempre appoggiandosi chiaramente ad un intermediario, ma non sfruttando le possibilità date appunto dal mondo della consulenza. Francesco Adria, divisione intermediari Consob, buongiorno e benvenuto a Due di Denari.
Buongiorno.
Allora, ci racconta qualche cosa in più di questo rapporto diffuso proprio pochi giorni fa, peraltro in un mese che è stato particolarmente vivace per la Consob, perché avete pubblicato anche il rapporto sulle scelte finanziarie delle famiglie italiane con un focus sulla sostenibilità, le scelte di investimento sostenibili. Poi c'è anche un'altra area del rapporto che si chiama mirroring, sono state fatte le medesime domande a risparmiatori e consulenti per verificare se ci fossero delle distonie o meno nell'interpretare appunto le scelte finanziarie. Però io con lei vorrei andare proprio a questa ultima indagine pubblicata esattamente 3 giorni fa. Che cosa ci dice, dottor Adria, sul risparmiatore italiano?
Sì, grazie. Sì, un'indagine fresca che riguarda parliamo prima del perimetro, il risparmio amministrato, quindi deposito, titoli, strumenti finanziari in custodia presso gli intermediari per conto dei clienti, il cosiddetto, no, viene spesso evocato come fai da te, in realtà è un fai da te ma comunque assistito dall'intermediario, sia perché l'intermediario propone una gamma d'offerta determinata, sia perché spesso viene assistito dal servizio di consulenza il risparmiatore. Abbiamo focalizzato l'attenzione sul risparmio amministrato dalle banche, perché sono l'intermediario più significativo del settore, largamente più significativo, e sulla clientela retail, clientela non particolarmente sofisticata, su cui si attenziona in particolare l'interesse della vigilanza di protezione dell'investitore, che è il cuore della vigilanza Consob sugli intermediari, ma sono comunque clienti significativi dimensionalmente e soprattutto numericamente, parliamo di decine, nell'ordine dei milioni di clienti. L'indagine ha coperto un arco temporale significativo, volutamente significativo, fra il 2010 e il 2023, in modo da poter cogliere, no, una dinamica particolarmente articolata della congiuntura economica, tutto quantomeno un intero ciclo economico, e abbiamo colto anche tante variazioni normative di tutela dell'investitore che sono intervenute nel periodo. Pensiamo solo all'inizio dell'implementazione della MiFID, no? Che è il cardine della tutela dell'investitore, poi l'entrata di MiFID 2, ma anche PRIPS, IDD, insomma una serie di discipline che comunque insistevano su quest'area, no? Di protezione dell'investitore retail in particolare. Come abbiamo agito? Per avere un'idea complessiva del portafoglio, no, di questi clienti, abbiamo sostanzialmente aggregato tutti i clienti retail di tutte le banche operanti in Italia, come se quindi avessimo di fronte un unico portafoglio di un unico cliente del sistema bancario. Quindi ecco, questa è stata l'oggetto finale poi dell'indagine, esatto. Un portafoglio unico che aggrega tutti i clienti italiani e come se di fronte avessimo un solo intermediario. È evidente che è una semplificazione necessaria, perché non si poteva scendere a livello di singolo cliente, neanche di singolo intermediario, per motivi chiaramente di privacy, non si possono esporre poi dati sui singoli operatori, ma questo ha consentito però, da un lato, pur in una prospettiva di semplificazione, di cogliere, no, fenomeni aggregati e anche nel tempo, quindi modifiche eventuali alle preferenze degli investitori o comunque ad eventuali spinte, che è l'altra faccia della medaglia a cui accennavo prima, degli operatori, no? Sui clienti per determinate tipologie di investimenti. In particolare abbiamo provato ad analizzare 8 connotati del portafoglio che secondo noi erano particolarmente significativi per caratterizzare, no, l'investimento retail, quindi che so, glieli elenco: rischio valutario, rischio paese, rischio settore, la liquidità dei portafogli, la complessità degli strumenti, ma anche il conflitto di interessi, no, situazioni di conflitto derivanti dalla detenzione di determinati strumenti. È chiaro che non è un quadro esaustivo di tutto, no, quello che può connotare un portafoglio, ma secondo noi da un quadro abbastanza significativo, anche in una prospettiva abbastanza profonda temporalmente, no, del fenomeno, ecco, dell'investimento retail in strumenti finanziari.
Infatti 13 anni nel corso dei quali è successo di tutto. Mauro, avevi qualche domanda?
Ma vedo che poi questo rapporto, quello sulle scelte di investimento delle famiglie invece, che è l'altro rapporto, aveva già segnalato anche come dire una certa attenzione rispetto ai consigli che possono venire dallo sportello bancario. Emergeva che nel 40% sostanzialmente era un consulente finanziario o un addetto della banca a indicare quale fosse l'investimento, consigliare, possiamo dire, l'investimento. Rispetto invece al rapporto nuovo, cioè a questo
a differenza di quell'indagine, che è un'indagine campionaria, questo verifica i portafogli reali di tutti i clienti retail delle banche, quindi fa un'analisi orizzontale. Sicuramente anche qui la consulenza è prevalente, noi possiamo vedere quanti di quei titoli in portafoglio derivano da consulenza, no? Perché ci viene segnalato dall'intermediario, e sicuramente in questo superiamo i 2/3, 3/4 dei portafogli dell'ammontare complessivo del portafoglio retail, quindi anche in questo caso si può assolutamente confermare la prevalenza di titoli che arrivano sulla base di consigli dati dall'intermediario. Però c'è anche tutta un'altra parte che è il vero, no? Fai da te, quello costituito da scelte autonome, magari attraverso i canali online, per esempio. Ecco, quello che si diceva all'inizio, no? Che diceva lei, dottoressa Rosciani, è la figura di questo cliente unico, ove lo volessimo considerare come un unico cliente reale, no? Effettivo. Sappiamo che non è un cliente reale perché è un'aggregazione, no? Sintetica di vari clienti. Sicuramente le connotazioni sono quelle che dicevamo: cerca liquidità, e questo lo abbiamo visto, e cerca liquidità sempre più, nel senso che c'è stata un'evoluzione particolarmente significativa di questo scenario, nel senso che si passava, almeno la presenza di titoli liquidi era molto più significativa nel 2010 e oggi arriva a livelli davvero marginali, parliamo del 3%, no, dell'aggregato considerato. Dall'altro evita almeno quasi del tutto i prodotti più complessi, perché noi abbiamo usato una definizione di prodotto complesso chiaramente decisa ai fini dell'indagine, quindi prodotti che non hanno ad esempio effetto leva, che non hanno clausole di subordinazione, no? Vari aspetti che possono connotare la complessità del prodotto, e qui anche qui vediamo livelli che si aggirano intorno al 6% del portafoglio in una prospettiva che, se risaliamo al 2010, contava per almeno un 17%, quindi anche qui un significativo calo del prodotto complesso, quindi una ricerca sembra di semplicità, tra virgolette. Certo. Ecco, mi ricollego al tema però della cultura finanziaria, è chiaro che noi siamo andati a prendere i prodotti complessi, davvero complessi. Certo. Ma è possibile che per il cliente medio anche l'azione che io oggi considero come semplice possa essere complessa,
considerata, certo, complessa,
sempre dipende dal punto di vista.
Credo, esatto, che anche le obbligazioni bancarie hanno avuto un calo drastico, esatto, nelle preferenze dei risparmiatori.
Al 3% i titoli liquidi sono arrivati, infatti credo che siano ricomprese proprio anche queste fattispecie, appunto, di investimenti.
Grazie al dottor Francesco Adria, divisione intermediari di Consob. Grazie e buon lavoro, dottor
Grazie
Adria.
Grazie a voi, arrivederci. Salve
Deborah, per favore, le borse.
Deborah, come combatti?
Due di denari.
Ieri mi presento all'ASL per esame radiografico, mi faccio vedere il wallet con la tessera sanitaria e mi dicono: no, non si può, ho bisogno quella fisica perché la devo inserire. Fanno le pentole, ma non i coperchi.
Scusate, ma i bitcoin non sono paragonabili ai tulipani olandesi che dietro non avevano nulla?
Ok, vabbè, niente di criptovalute, ma no, vogliamo andare a chiedere a chi ha perso tutti i soldi con le banche, a chi è stato fatto degli investimenti dicendo che erano fondi sicuri e quando sapevano già che erano a perdere, quello che è successo a Vicenza.
Temi sempre divisivi, Mauro, che cosa vuoi che ti dica?
Guarda, capisco che... Intanto voglio ringraziare Francesco perché mi segnala uno dei soliti coralli che stanno girando. Mm-hmm. Ecco, a proposito di soldi così trovati, dice che arrivano questi messaggi: abbiamo bisogno di dipendenti, stipendio giornaliero 200-500 euro, giornaliero. Quindi direi che per iscriversi a quel report di UBS con cui abbiamo aperto la trasmissione. Senti, allora, una sì, cosa dimmi. Però, abbi pazienza.
Cosa
hai
vuoi?
Citato lo spread,
sì.
Francia-Germania.
Sì, che adesso è a 80 punti. Guarda, ho riaggiornato, rinfrescato la mia piattaforma perché prima non mi dava dei dati puntuali, me ne scuso.
Ma quello italiano di cui peraltro non sentiamo la mancanza.
112 punti in questo momento.
Che quindi buono, cioè...
Buono, guarda, ieri era ai minimi da ottobre 2021.
Ah, ecco,
forse
va bene.
Adesso è scivolato anche un po' più indietro.
Va bene, ti ringrazio, adesso possiamo parlare. Beh, alla fine è uno di quei dati che per l'analisi finanziaria...
Guarda che Poletto ne sa, perché in borsa italiana, anzi a London Stock Exchange, ha guidato per un sacco di anni questo il segmento dedicato proprio all'operatività sul mercato obbligazionario. Ho semplificato la carica perché in inglese era impossibile, poi dopo gli ascoltatori si lamentano dell'utilizzo eccessivo del nostro gergo inglese.
Poletto, cosa...
Quindi fai una domanda sulla Francia, perché lui sa.
Ecco, ad esempio la Francia però ha uno spread rispetto ai bund tedeschi migliore del nostro, anche se la situazione politica ed economica francese non sembra così migliore rispetto a quella italiana.
Beh, però il tema vero è che comunque l'Italia ha un debito pubblico che è il terzo più grande del mondo. No? La vera novità che in questa situazione contingente apparentemente non siamo più il malato d'Europa. Allora c'è la situazione in Francia che è veramente difficile, e la situazione in Germania che lo è altrettanto dal punto di vista industriale.
La corsia dell'ospedale è ben affollata, mi direi, con dei malati di peso.
Poi notoriamente noi eravamo un paese di instabilità politica, no? Con governi di durata molto breve, e invece adesso ci troviamo in una situazione con una maggioranza chiara che potenzialmente ha, come dire, margine per portare a termine la legislatura, cosa che non sta succedendo in giro per l'Europa, dove ci sono i due paesi principali che sono con una crisi di governo aperta, l'Inghilterra che sta ancora peggio, per cui devo dire il quadro di riferimento è abbastanza delicato. Il tema vero, secondo me, è che ovviamente il debito pubblico italiano è tornato di moda, riprova dal successo delle ultime aste con una copertura molto importante, e questo sicuramente ci aiuta. Noi però dobbiamo ricordarci che il paese deve crescere, per cui la crescita è fondamentale per poter ripagare gli interessi su questo debito, no? Per cui lo sforzo deve essere in quella direzione. Abbiamo avuto anche una finanziaria molto prudente che è stata apprezzata dai mercati, perché evidentemente noi abbiamo una strada obbligata che la BCE ci ha indirizzato in maniera molto chiara, e per cui il tema è quello. L'altro tema che peraltro però preoccupa gli osservatori e gli analisti è il fatto che il rapporto Draghi, che è stato di una lucidità estrema ma anche di una chiarezza altrettanto estrema, sembra sia già stato messo nel cassetto, per cui adesso gli altri sono tutti un po' concentrati sui problemi domestici, e però il rischio vero di un lento declino se questa Europa effettivamente non reagisce per riposizionarsi tra il blocco americano con Trump nella nuova versione e il blocco asiatico con la Cina.
Allora, Poletto, però noi l'abbiamo invitata perché lei da qualche mese presiede un'organizzazione molto importante che è l'AIAF, l'Associazione degli Analisti Finanziari, e quindi, visto che ci piace fare educazione finanziaria anche in questo senso, provando a far conoscere ai nostri ascoltatori quella che è tutta la filiera del mondo finanziario, all'interno della quale c'è anche questa categoria della quale però non si parla frequentemente perché non ha un impatto diretto con quello che abbiamo chiamato prima il risparmiatore retail, eppure il ruolo è molto importante nel momento in cui, per esempio, una casa di investimento costruisce un prodotto, una soluzione di investimento, un fondo. L'analisi finanziaria è estremamente importante. Ci racconta quello che fa in primo luogo l'analista finanziario e poi qual è in questo momento l'impegno dell'associazione.
Beh, intanto AIAF è un'associazione storica, cioè sul mercato da oltre 50 anni. Mi piace sottolineare che la definisco un'associazione di competenze, un'associazione di competenze trasversali, perché non solo analisti finanziari, ma ormai si è arricchita anche di competenze di studi legali, di commercialisti, studi commercialisti, per cui c'è questa, diciamo, cross fertilization di competenze finalizzata a livello alta alla cultura finanziaria, che questo è il nostro mandato. Ma poi ovviamente noi siamo molto concreti, operativi, siamo sul campo, per cui partecipiamo su tutti i tavoli con i policy makers, cioè le consultazioni normative, ma ovviamente abbiamo anche all'interno di questa nostra associazione anche questo mandato di fare formazione. Abbiamo una scuola di alta formazione, abbiamo formazione con corsi certificati, con certificazione europea, che siamo gli unici in Italia ad averli, perché anche sulla formazione dobbiamo dire che tanta gente si sveglia la mattina, va su internet, ho letto qualcosa,
e infatti era un po' la guardavo perché dicevo, ci capita spesso di imbatterci in queste promesse di vi facciamo diventare analista finanziario in 2 ore, facciamo un corso,
anche no, per cui
la esagero, però certe offerte che ci sono in rete
purtroppo
somigliano.
Questo è un tema, è un problema, per cui la cosa che io dico spesso anche quando parlo con gli studenti che vogliono approcciare una carriera in ambito finanziario, bisogna studiare, ma non si finisce mai di studiare, perché il mercato cambia, la normativa cambia, c'è un'evoluzione che non ti consente di considerarti mai pronto, no? Per cui questo è un investimento, per cui se uno non ha voglia di fare questo tipo di investimento, è meglio che faccia altro, insomma.
Come ci ricorda questo stacco musicale provvidamente lanciato da Pietro Corleoni, vado al domandone. Ricordo le regole di base. Purtroppo Pietro Poletto non può partecipare, non può fornire la risposta. Invece tutti gli altri la possono fornire, però purché la mandino al numero verde 800240024, solo attraverso il numero verde. Se siete stati attenti in classe, l'abbiamo detto poco fa, si parla tanto dello spread Francia-Germania e quello italiano, appunto. Ho chiesto a Deborah, ma lì come andiamo? Allora, è ai minimi, ci è stato detto da Deborah, sì, ma da quando è ai minimi? È questo che vogliamo sapere. 800240024, e adesso il traffico.
Comunque, Miskei no genego, e vorrei sentire tanto il traffico.
Due di denari.
Perché non parlate mai del cosiddetto CIN che ci è stato richiesto per gli affitti brevi e ancora il Ministero del Turismo non riesce a fornirlo perché non sono pronti le piattaforme tipo Airbnb? Non affittano senza questo CIN?
No, abbiamo fatto solo 150.000 trasmissioni, solo.
Ma comunque domani torniamo a parlare di affitti brevi. Intanto rispondo io a questo domandone posto dall'ascoltatrice.
Perché non parlate mai di educazione finanziaria? Perché non parlate mai di borsa? No?
Ma perché invece non ci telefonate 800-24 e ci dite da quando lo spread italiano è ai minimi rispetto al Bund tedesco? L'abbiamo detto, adesso è attualmente ai minimi, e ai minimi da, vogliamo sapere, il mese e l'anno da cui appunto si ritrova ai minimi ora rispetto, ancora devo dire, superiore all'andamento francese. Ma Pietro Poletto ci ha spiegato perché ci sono solidi motivi, purtroppo ingombranti motivi di debito pubblico, che ci portano ad essere, ohimè, meno vicini al Bund tedesco rispetto ai cugini d'Oltralpe.
Pietro Poletto, presidente di AIAF, l'associazione degli analisti finanziari, in questo periodo particolarmente impegnati anche sul tema della sostenibilità e sulla l'impegno e anche quello di erogare in qualche maniera forme di consulenza e formazione a tutte quelle imprese che sulla sostenibilità sono ancora largamente impreparate, e ne abbiamo tante in Italia proprio perché il modello produttivo italiano è ancora fortemente focalizzato sulle piccole imprese che non hanno grandi strumenti per prepararsi all'avvento della sostenibilità. Mi viene anche da ridere, un avvento che è cominciato da decenni ormai. In che modo esercitate anche questo ruolo, Poletto?
Ma noi abbiamo un focus specifico su tutte le tematiche ESG, facciamo corsi, facciamo formazione, come vi dicevo, certificata, ma lavoriamo anche in aula o presso potenziali clienti corporate che sono interessati appunto a fare degli approfondimenti. Come sapete, i primi di settembre è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva CSRD, che evidentemente impatta in primis società quotate relativamente al bilancio di sostenibilità e al report integrato, ma nel corso dei prossimi anni impatterà. Da 200 arriveremo a 5.000 aziende. Però nella filiera delle aziende anche chi non è direttamente impattato è indirettamente impattato, per cui questo è un tema molto rilevante che va considerato come un investimento e non un costo. Faccio l'esempio anche su tematiche di governance, di gender gap, di gender salary, cose che sono concetti, come dire, che nelle grandi società quotate sono ben chiare, le società internazionali, però quando si va e si abbassa un po' la soglia in termini di fatturato sono tematiche ancora che devono venire. Però questo è un tema grosso di cultura finanziaria per far crescere le nostre aziende, se vogliamo competere in un mercato globale.
Rispetto a quello che ragionavamo prima dell'analista finanziario che non si improvvisa, ma il ruolo dell'analista finanziario poi nella aiutare la realizzazione di strumenti finanziari qual è? Cioè c'è una sorta di guida, di consiglio, di tutela, di tutoraggio quasi per il collocamento e l'ideazione e poi il collocamento degli strumenti finanziari?
Ma allora, intanto il consiglio che io spesso do all'investitore cosiddetto la famosa massaia di Voghera, che poveretta,
il retail,
ecco, che io preferisco chiamare la massaia di Voghera,
il pubblico indistinto, pure il pubblico dei risparmiatori,
no? È evidente che molte volte non hanno competenze di base o poco oltre, per cui è ovvio che bisogna anche farsi delle domande di base. Quello che va bene per me non necessariamente va bene per Deborah, no? Questo è il primo passo, no? E poi farsi delle domande sulle proprie spese personali. Se io dovrò cambiare la macchina piuttosto che l'anno prossimo ho la figlia che si sposa, so che avrò delle uscite, o l'investimento che dovrò mettere in cantiere avrò una durata relativamente breve, per cui anche lì avrò un rendimento altrettanto contenuto.
E soprattutto magari quel denaro destinato a questi obiettivi non devo metterlo in una soluzione di investimento che poi, se devo smontare e liquidare, ci metto un po' di tempo, non ho immediatamente la disponibilità
poi
dei soldi.
Il suggerimento è sempre quello: intanto di andare a controllare i vari costi degli strumenti che vengono proposti, perché anche lì c'è una grossa differenza, no? E poi l'importante definire qual è il proprio profilo di rischio, perché quando io parlo con la gente, ma io voglio guadagnare, è molto facile, ma la vera domanda è quanto sei disposto a perdere, no? Per cui un asset allocation equilibrato ti consente anche di prendere un rischio calcolato su asset un pochino più rischiosi, che però non mettono a rischio e a repentaglio il tuo portafoglio allocato. Però se il soggetto dice io non voglio rischiare niente, bene, ti costruisco un portafoglio che sia a rischio quasi zero, perché rischio zero non esiste più.
No, anche perché con l'inflazione che abbiamo visto negli ultimi anni, quantomeno quel rischio lì non solo l'abbiamo corso, ma l'abbiamo subito in maniera pesante.
Assolutamente, però il tema vero è che molte volte io sento gente che sa tutto delle nuove macchine, degli optional e quant'altro, o della borsa che deve regalare alla moglie, però non gestisce minimamente i propri investimenti. Allora a quel punto è meglio che si affidi a un consulente finanziario, meglio se indipendente, perché evidentemente lavora nell'interesse del cliente, che possa costruire insieme a lui un portafoglio di investimento sostenibile con le sue esigenze.
Diciamo che il tema dell'indipendenza è un altro tema che dovremmo affrontare un po' di più anche qui a Due di Denari, perché la questione del conflitto di interesse che prima sollevava anche il funzionario appunto di Consob è presente, però insomma se conosciuto ci si può difendere anche da quello, soprattutto se esplicitato sin dall'inizio, però questo è un altro tema. Mauro, che cos'altro vuoi chiedere al nostro ospite, se abbiamo ancora qualche minuto di tempo?
Ma un tema che non affrontiamo mai, la preparazione finanziaria, lei l'ha già evocato prima, quello che va bene per lei, che ha una conoscenza, una competenza molto più approfondita della mia, non è lo strumento finanziario che va bene per me, o potrebbe non esserlo. Ma è possibile che ormai da anni e anni e anni parliamo di migliorare l'educazione finanziaria, la preparazione finanziaria, e fatichiamo anche a familiarizzarci con questi 4, 5, 7 concetti di base che possono aiutarci a capire almeno l'ABC degli strumenti finanziari?
Poi aggiungo, mi colpisce anche il ragionamento che lei ha fatto prima sul tema delle imprese, le piccole imprese, che pure facendo attività molto importanti che generano guadagni e fatturato, poi anche lì molto spesso le competenze di piccoli imprenditori lo stesso sono modeste.
Tipo perché l'azienda è concentrata sul prodotto, no? E non sugli altri aspetti che ormai diventano fondamentali come l'aspetto finanziario, per cui è fondamentale essere strutturati, no? Per poter competere. Se io sono strutturato divento appealing per il mercato e per investitori che dicono io voglio crescere, allora posso aprire anche il mio capitale, no? Questo è fondamentale. Se non facciamo questo, diciamo, salto quantico mentale, evidentemente non possiamo crescere. Ricordiamoci che le nostre piccole e medie imprese sono considerate alle tedesche e alle francesi, sono delle microimprese, per cui abbiamo un tema di taglia nel nostro paese, per cui l'obiettivo è quello di farle crescere, e per farle arrivare sul mercato devono essere strutturate. Tornando alla domanda precedente, l'investitore evidentemente bisognerebbe tornare a scuola. No? Noi abbiamo un gap, secondo me, di base nelle scuole. L'economia, la finanza, i principi base dovrebbero entrare fin dalla scuola dell'obbligo, no? E allora lì inizia a educare le persone.
Il disegno di legge capitali, insomma, approvato a
mai legge, sì, mai nell'educazione legge, civica troverà spazio, deve trovare spazio da quest'anno anche qualche nozione base, che certo. Poi ripeto, a sentire anche appunto protagonisti dell'educazione finanziaria in Italia, come è stata la professoressa Anna Maria Lusarti, sappiamo che a volte i concetti di base che servono non sono poi tantissimi. Non si tratta di diventare appunto Pietro Poletto, un analista finanziario, ma può bastare anche capire il tasso di interesse semplice e quello composto, già aiuta moltissimo.
Certo. Allora, una domanda, rispondo a Simone che dice: qual è la soglia di investimento in generale di un consulente indipendente? Non è che esiste una soglia di investimento, dipende un consulente indipendente quanto tempo ha da dedicare a magari portafogli che sono piccolini, ma insomma ce ne sono tanti che lavorano come si dice a parcella e che quindi dedicano determinate ore di tempo ad una persona indipendentemente dal portafoglio esibito. Gli impegni, prima di sentire la risposta al domandone, gli impegni 2025 dell'AIAF, Poletto, su che terreno vi cimenterete prossimamente?
Ovviamente, come vi dicevo, la nuova direttiva, tutte le tematiche ESG sono il nostro core business. Poi stiamo lavorando con altre associazioni su consultazioni normative, dove io credo che le associazioni come AIAF deve dare un contributo proprio nello spirito propositivo per aiutare a far crescere il paese e la piazza finanziaria. Per cui è fondamentale avere anche un'infrastruttura di mercato che sia, come dire, accogliente, no? Per quelle che sono le nostre aziende, che devono crescere per poter competere. Ricordiamoci che noi abbiamo necessità di un mercato unico e integrato sempre di più. Questo è stato, lo ribadisco, è stato chiaramente scritto anche da professor Draghi, e evidentemente questa è una strada ineludibile. no? E non, su cui dobbiamo assolutamente essere coesi tutti stakeholder dell'industria in quella direzione.
AIAF compresa. Grazie a Pietro Poletto, presidente di AIAF. Chi diamo la linea?
Sentiamo Paola da Mantova.
La domanda la ribadisci?
Ah sì, certo. Paola, vogliamo sapere da quando, mese, anno, è ai minimi lo spread italiano rispetto al Bund tedesco. Paola?
Paola, mannaggia, non abbiamo sentito niente. Puoi riprovare? Ma dove sta Paola? Su Marte? Ma abbiamo fatta ieri sullo spazio la trasmissione. Comunque la risposta è giusta, quella di Paola, perché si è prenotata ed è ottobre 2021. L'accettiamo ugualmente perché non abbiamo tempo
di sentire
qualcun altro.
Sperando di riuscire a ricavare i suoi dati per inviare l'agenda del Sole 24 Ore.
Grazie, grazie Poletto. Buon Natale, noi cominciamo già a dirlo. Tanto il 5 dicembre, buone feste, possiamo cominciare già a dirlo. Anche se è tutto il ponte dell'Immacolata.
Adesso
ancora
si va a Sant'Ambrogio con la prima della scala e quindi si entra a piedi uniti proprio
a domani
nel
con
Natale.
I vari cin e cincine. Buona giornata a tutti.